Maurizio, prima lezione, seconda ora.
Allora, il secondo livello dell'escatologia che corrisponde allora alla seconda parte del Vangelo, quella che culmina nella professione di fede del centurione. Ho individuato il punto di partenza di questa parte in Marco 9:1. Faccio adesso la stessa cosa che ho fatto per Marco 1:14-15, cioè lo leggo e poi dico: ma cosa ci sta a dire? Cioè, che chiave di interpretazione è questo versetto per quello che viene dopo? Lo rileggo ancora una volta, Marco 9:1. E diceva loro: amen vi dico che ci sono alcuni qui, tra quelli che stanno qui, i quali non gusteranno la morte finché non abbiano visto la signoria di Dio venuta con potenza. Chi ha sotto il testo del Vangelo, con un colpo d'occhio si colloca questa frase nel suo contesto. Dove siamo? Beh, siamo pochissimo dopo che Pietro ha detto: tu sei il Cristo. Pochi versetti prima ha detto: tu sei il Cristo. E appena Pietro ha detto: tu sei il Cristo, Gesù gli ha detto di stare zitto. Ma com'è? Ci hanno messo 8 capitoli per arrivare a dire questa cosa qui, e adesso che la dicono tu gli dici di tacere. Perché? Io l'ho anticipato il perché. Perché dire che Gesù è il Cristo è dire che un uomo è un albero che cammina. Il Cristo è una scatola vuota, non vuol dire praticamente niente. Tutto dipende da cosa ci metti dentro, da come riempi la scatola. E allora cosa fa Gesù? Non dice mica che è sbagliato, è verissimo che lui è il Cristo, ma il problema è: che faccia ha questo Cristo? E dunque lui, Gesù, comincia a riempire di contenuti quella scatola vuota che è la parola Cristo. E infatti, e cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo deve patire molto, essere rigettato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, morire e dopo 3 giorni risuscitare. E a questo punto Pietro, che aveva appena detto che lui era il Cristo, non ci sta più. Quindi vedete, è proprio questo il problema, è che Cristo è una scatola vuota e che Pietro tendenzialmente dentro quella scatola ci metterebbe di tutto, ma quando Gesù comincia a metterci dentro, tra gli elementi che non possono mancare, che questo Cristo ha la faccia del figlio dell'uomo che patisce, soffre e muore, non gli va più bene. Questo è il contesto immediatamente precedente, eh? E quello immediatamente successivo è la trasfigurazione. Dopo la frase che voglio commentare, Gesù, dice il Vangelo, e dopo 6 giorni Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta su un monte elevato, in disparte, soli, e si trasformò, si trasfigurò davanti a loro. Un testo che conosciamo. Bene, allora adesso valorizziamo questo per il tema del nostro percorso. Non c'è dubbio che la presenza potente del regno, che è una cosa diversa dall'essere vicino. Il regno si è fatto vicino, bene, ma qua dice: il regno viene con potenza. Allora la venuta in potenza del regno ha a che fare con la risurrezione. Non più la rianimazione, va bene? La risurrezione, cioè l'ingresso in una forma di vita che non conosce più la morte. Non è la rianimazione che il tornare a questa vita, ma è l'ingresso in un tipo di vita che non è più soggetto alla morte. Ecco, Ecco, e questo è quello specificamente che intendiamo con resurrezione. Perché dico questo? Adesso mi spiego, però intanto vi faccio osservare, in ogni caso però vedete che tra i due livelli di presenza del regno c'è comunque una connessione, grazie a Dio. Cioè, quindi tra i due livelli dell'escatologia c'è una connessione, la vedete la continuità? Qual è il segno che il regno di Dio si è fatto vicino? Sono i gesti di liberazione dal male. Cioè sono gesti di restituzione di vita. E qual è il segno che il regno di Dio è venuto con potenza? È l'apoteosi di questo, cioè è una vita che scaturisce da una morte già avvenuta e una vita che è ingresso nella vita stessa di Dio. Non è chi non veda, credo, no? Che c'è una connessione tra i due aspetti. Allora, torno al punto. Perché dico questo e come faccio a dire che il regno venuto con potenza ha a che fare radicalmente con la risurrezione? Perché non c'è un altro modo di intendere queste parole. Amen, amen, dico a voi. Ci sono alcuni qui, tra quelli che stanno qui, i quali non gusteranno la morte finché non abbiano visto la Signoria di Dio venuta con potenza. Dunque Gesù sta dicendo che alcuni tra quelli che sono lì non moriranno prima di avere veduto questo regno, questa Signoria venuta con potenza. Chi sono? Innanzitutto sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Nella comprensione di San Marco, che è l'unica chiave che abbiamo, la promessa conosce il primo adempimento nell'episodio narrato subito dopo. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Prima che muoiano, prima di gustare la morte, questi tre vedono il regno, la signoria venuta con potenza. Perché quella che chiamiamo solitamente trasfigurazione, nel greco metamorfeo, metamorfosi, trasformazione, però trasformazione e metamorfosi hanno anche tutta una serie di connotazioni poco gradevoli, quindi noi abbiamo una parola che usiamo solo per quella cosa lì, la trasfigurazione, ma è una trasformazione, cioè un cambiamento della forma, un cambiamento della morfè, appunto. Va bene, ma che cos'è? Che cos'è? Ma altro non è che la vita risorta. Gesù trasfigurato è semplicemente Gesù che fa fare anticipatamente l'esperienza a questi tre di che cosa sia la sua vita da risorta. È tutto qui, però è bello. Infatti, il testo è pieno di indicazioni di questo genere, cioè dice e fu trasformato davanti a loro, le sue vesti diventarono brillanti, bianchissime, quali un lavandaio sulla terra non può farle bianche così. Dov'è che le vesti sono così bianche? Qual è il libro del Nuovo Testamento che è popolato di gente vestita di bianco? Lo sapete, adesso che vi ho lanciato, è facile. È l'Apocalisse. L'Apocalisse è piena di visioni del veggente Giovanni che vede queste moltitudini di gente vestita, ma chi sono? Sono quelli che vivono già alla presenza di Dio. E questo è il senso della veste che diventa bianca, perché il bianco in questi testi è il colore stesso di Dio. E ancora, apparve loro Elia e Mosè che conversavano con loro. la legge e i profeti, va bene, verissimo, ma stringiamo in modo banale ed elementare, scusate, Elia e Mosè dov'è che stanno? Se sono esistiti, noi crediamo che lo siano, dove stanno? Stanno alla presenza di Dio, dunque vedono Gesù che conversa con due figure, le quali sono normalmente sono a casa loro, nella gloria di Dio, nel paradiso, chiamatelo come vi pare. Ma anche questo elemento ribadisce il punto. Cos'è questa trasfigurazione? È che essi per un momento fanno l'esperienza di vedere Gesù come sarà risorto da morte. Gesù nella vita trasformata, che è la vita dei risorti. Anche la storia delle tende. Dice, ma è bello che noi siamo qui, Rabbì, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Poi Marco lo bacchetta, perché Marco è implacabile. Marco dice che questi discepoli non capiscono assolutamente mai una mazza, e non perde occasione per dirlo, lo dice anche qui, ma va bene, ok, non sarà stata la cosa più geniale che poteva dire, ma perché tira fuori le tende? Ma perché nella comprensione ebraica, in alcuni testi ebraici almeno, i giusti nell'escaton vivono sotto le tende, come Israele al tempo dell'uscita dall'Egitto visse sotto le tende. Cioè tutti questi elementi battono sullo stesso punto. La trasfigurazione altro non è che l'esperienza anticipata della vita risorta. Ma ho visto che la signora non è del tutto convinta. Allora adesso le do un'altra dimostrazione. E scendendo dal monte, versetto 9, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé il discorso domandandosi che cos'è risuscitare dai morti. Allora, questo da un lato conferma quello che Marco non perde occasione di dirci, che non capiscono. Però indirettamente ci sta dicendo, ma qual è il senso dell'esperienza che hanno fatto sul monte? È una cosa che adesso non capiscono. Allora state zitti, ne parlerete soltanto quando avrete capito il senso dell'esperienza che avete fatto. Quando lo capiranno? Il primo giorno dopo il sabato. Ma quello che è accaduto sul monte altro non è che l'anticipo della risurrezione dai morti, è chiaro. Quando lo vedranno risorto, allora daranno un nome anche all'esperienza che hanno fatto sul monte. Quando è che il regno viene con potenza? Quando viene la risurrezione. È la risurrezione, l'ingresso nella vita che non ha più fine. Quello è il regno venuto con potenza. È chiaro allora, spero, che la frase di Gesù ha anche un altro livello di significato, che non è in opposizione a questo che ho detto per primo. Vi sono alcuni qui, tra quelli che stanno qui, che non gusteranno la morte finché non avranno visto la signoria di Dio venuta con potenza. Chi sono questi? Sono tutti quelli che tra i presenti avranno la fortuna di incontrare Gesù risorto. È chiaro. Vari di quelli che sono lì non moriranno prima del giorno di Pasqua. E dunque ci sono lì alcuni che vedranno il regno di Dio venuto con potenza. Quando faranno l'esperienza, sperimenteranno che Gesù è risorto dai morti. Questo è molto importante anche per noi, perché vedete, intanto questo poi smussa un po' i confini tra al di qua e al di là, nel senso che se è vero quello che ci dice Marco, è comunque questo regno di Dio che viene con potenza, insomma, ha già iniziato a venire con potenza, cioè la risurrezione di Gesù secondo la fede cristiana, secondo l'annuncio del più antico dei Vangeli, Marco, la risurrezione di Gesù ha già inaugurato diciamo, ha già inaugurato la presenza potente del regno, non solo la sua vicinanza, ma la presenza potente. Quindi noi siamo, da quando Gesù è risorto, ci siamo dentro questa presenza potente del regno. Poi certo, tutto il Nuovo Testamento ci ricorda anche che ci sono degli elementi di incompiutezza nella nostra speranza, d'accordo? Su questo però dirò qualcosa in altre occasioni, non posso dire tutto stasera, è evidente. Ci vogliono le cinque sere per avere un quadro globalmente integrato del Nuovo Testamento. Dunque, il regno viene con potenza là dove la morte è vinta, ma è vinta in modo radicale. Il regno di Dio si è fatto vicino laddove si pongono dei segni di vita restituita. Ecco, così sembra ragionare Marco, così sembra dirci, io sono abbastanza convinto di non avere preso fischi per fiaschi, cioè mi pare che sia assolutamente questo l'annuncio di Marco fondamentale sulla questione che, come dire, ci sta a cuore in queste sere. Per completare questo punto aggiungo due elementi che sono dei corollari, ma non nel senso che sono semplicemente degli orecchini che potrebbero esserci o non esserci. Li aggiungo e sono questi. A me colpisce sempre profondamente il racconto della trasfigurazione, perché per quello che dice Pietro, perché appunto Marco lo bacchetta, ma Pietro dice una cosa che è assolutamente grandiosa. E no, versetto 5. E prendendo la parola Pietro dice a Gesù: Rabbì, è bello che noi siamo qui. Questa frase è folgorante se la pensate. Dunque, nel momento in cui Pietro ha un assaggio del mondo che verrà, non sa che è quello, infatti dice dopo: ma che cavolo è la resurrezione dai morti? Quindi non lo sa che è questo, ma non importa, noi lo sappiamo. Ciò che importa molto è che nel momento in cui Pietro fa l'esperienza del mondo che verrà, della vita risorta, gli appare una cosa bellissima. Ora, pensando al modo, diciamo, spesso molto noioso con cui noi parliamo dell'aldilà, spesso, e questo è formidabile. Cioè, l'aldilà si associa al bello. Vedete, anche questo, io spero che dopo queste cinque lezioni proprio l'immaginario cambi. Cioè, l'aldilà invece si associa al terribile in molti immaginari religiosi. Domina l'aspetto tremendo, no? E per Pietro l'aldilà si associa al bello. Oh, Gesù, noi si può stare qui? Mi piace molto. Il che poi corrisponde a una cosa fondamentale, no? Cioè che Dio ci attira a sé per la via del bello e del buono e del vero, si direbbe, no? Cioè, ma la via di Dio è la via della bellezza, non è la via della minaccia. La minaccia ha una funzione pedagogica anche, ma non è la via di Dio. È uno strumento di cui Dio può anche servirsi, e vi dirò dopo commentando Matteo. Questo è un primo elemento che aggiungo. La trasfigurazione dice la bellezza del mondo che verrà. Ma si potrebbe sviluppare questo punto pensando all'Apocalisse. Cioè, l'Apocalisse, che è un libro certamente difficile, però è un libro anche estremamente affascinante. Ci sono le pagine della descrizione della Gerusalemme celeste che sono assolutamente affascinanti. Il mondo che verrà è nel segno della bellezza. E l'altra cosa che aggiungo è: nel racconto di Marco Gesù, dopo avere sperimentato una serie di scontri piuttosto forti con le figure influenti del suo popolo, gli scribi e i farisei, il che accade molto presto, fa la scelta di evitare gli scontri. Per un lungo periodo non li cerca più, però ad un certo punto ritornano questi scontri e siamo alla fine della sua vita. Nei capitoli che riguardano il ministero a Gerusalemme abbiamo di nuovo, come all'inizio, una serie di dispute. Le leggiamo nella liturgia, nella parte finale dell'anno liturgico, quando si legge Marco. Sono dei testi quindi abbastanza noti, leggo solo i titoli. Gesù risponde alla domanda sull'origine della sua autorità, dice la parabola dei vignaioli omicidi, poi parla del tributo, si deve pagare o no il tributo a Cesare, e poi parla della resurrezione dai morti e poi del primo comandamento. Bene, adesso non ho il tempo di mostrarlo nei dettagli, ma si potrebbero prendere questi episodi, queste parabole e dispute, e mostrare come per l'Evangelista questi testi dicono anche qualcosa del modo in cui lui, Gesù, sta andando incontro alla sua passione e morte. Cioè sono anche uno specchio del suo animo, dei sentimenti, delle dimensioni interiori con cui Gesù sta andando verso la conclusione della sua vita. A me interessa solo prendere un punto, ma guarda caso che è qui che Gesù parla esplicitamente della fede nella resurrezione. È la sua fede, è questa fede che lo sorregge nel cammino ultimo, sempre, ma in modo particolare nel cammino, nel tratto ultimo del suo cammino. Per cui l'episodio è noto, no? I sadducei vengono e vogliono ridicolizzare la fede nella resurrezione con il caso della donna che ha avuto 7 mariti, no? Ma di chi sarà nell'aldilà? Che è un modo di raffigurare l'aldilà semplicemente come un prolungamento dell'aldiquà, in definitiva, no? E quello che mi importa molto è la risposta di Gesù. Dice, riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Ecco, mi preme sottolineare che qui c'è anche la fede dell'uomo Gesù. Non c'è solo l'insegnamento di Gesù Maestro, che dice, fa parte, è un articolo del credo, la risurrezione. Cioè, è prima di tutto l'espressione di ciò che lo sostiene, di ciò che sta al cuore della sua fede, questo. Quindi Gesù, per primo, vive la vita come l'ha vissuta e vive la morte come l'ha vissuta, perché anche la morte si vive, La morte è l'estremo atto vitale, il morire è l'estremo atto vitale, l'estremo atto della vita. E in questo senso Gesù dice in queste parole come lui ha affrontato la vita e come ha affrontato la morte, sorretto da questa fede. Questo è un po', diciamo, l'impianto fondamentale di Marco. Io mi ero segnato come ipotesi, ma non lo tocco. Sarebbe stato un po' collaterale eventualmente dire qualcosa, però davvero è collaterale su il cosiddetto discorso escatologico di Marco, Marco 13, che è di suo piuttosto complicato, quindi una spiegazione accurata avrebbe chiesto una sera intera. Non lo accenno neanche, vi dico, l'avevo pensato, ma preferisco tenere un percorso più compatto questa sera. Mi ha preso più tempo di quel che pensassi arrivare fin qui, allora questo non lo aggiungo e vado a Matteo. Quindi prendo questi ultimi minuti per dire qualcosa di Matteo. e su Matteo, che condivide sostanzialmente le cose che ho detto di Marco. Su Matteo, a proposito di Matteo, faccio un affondo, una sottolineatura, che è questa. La faccio sul tema del giudizio finale. Quindi vado proprio a cacciarmi in un vespaio. Perché mi sono orientato a toccare questo? Perché, insomma, volenti o nolenti, ma poi è meglio volenti perché è così. Matteo, tra i tre sinottici, è quello che probabilmente ci presenta il maggior numero di raffigurazioni del giudizio finale. È probabilmente quello che ne parla più frequentemente. Voi direte, ma davvero? Non me ne sono mai accorto. No, in verità ve ne sarete anche accorti, magari non sempre si è colto o si coglie subito di colpo che certe immagini, certi passaggi si riferiscono a quello lì. Allora, vediamo un po' di supportare la mia affermazione, cioè che Matteo ha un sacco di pagine in cui parla del giudizio finale. Per esempio, lo leggo, poi vi dico il passo da cui lo prendo. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno, espressione tipica dei profeti, per indicare il giorno ultimo, molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse cacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Questa è una scena di giudizio, eh? Questo è il giorno ultimo. Ma anche la parabolina doppia che segue batte sullo stesso punto. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Caso opposto, chiunque ascolta e non mette in pratica sarà simile a un uomo che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde. La sua rovina fu grande. Guardate, quando è che cade la pioggia, che soffiano i venti e che stralipano i fiumi? È l'ultimo giorno, eh? È l'ultimo giorno. Infatti Matteo ha questa idea molto lucida, che è questa. Guarda che il fatto che tu abbia costruito sulla roccia o sulla sabbia, tu puoi venderla per tutta la vita che hai costruito sulla roccia. Ed è terribile, perché è l'ultimo giorno che lo svela. È nell'ultimo giorno che gli elementi si abbattono sulla casa, è un'immagine del giudizio. È lì che Dio mostrerà se tu hai costruito sulla roccia o sulla sabbia. Per cui la parabola diventa un ammonimento a dire, guarda, tu puoi ingannare chiunque, tu puoi passare anche tutta la tua vita facendo credere, e magari riesci a farlo credere anche a te stesso, che hai costruito sulla roccia, ma Guarda, questo non è mica decisivo, perché c'è un giorno, c'è un giorno. E lo stesso la parte precedente, no? Signore, Signore, fra l'altro è chiaro che qui Gesù, o Matteo che riprende Gesù, ha proprio in mente noi, soprattutto i preti, perché noi preti, Signore, Signore, lo diciamo sempre, però lo diciamo a nome di tutti, siamo anche onesti, cioè le orazioni presidenziali non sono le orazioni che uno dice perché lui è il capo, ma perché dà voce alla comunità. Ora, scusate, ma chi è che dice Signore, Signore a Gesù? Sono i cristiani, Quindi qui si ha proprio in mente coloro che celebrano la liturgia. È nella liturgia che noi continuamente cantiamo a Gesù chiamandolo Signore. E poi va avanti dicendo, ma abbiamo profetato nel tuo nome, cacciato demoni nel tuo nome, compiuto molti prodigi, ma qui c'è una scena di giudizio e dice, ma avete fatto la giustizia o l'iniquità? Allora, per tutta la vita si può andare avanti e fare anche delle cose che attirano l'attenzione in senso positivo, si profeta nel suo nome, si cacciano i demoni, ma Matteo dice, oh, guarda che viene un giorno in cui la domanda però sarà un'altra, hai fatto la giustizia o hai fatto l'iniquità? Vedete che è una scena dal giudizio finale? Ne prendo un altro esempio. Il re, questo è il capitolo 7, dal versetto 21 fino al 27. L'altro esempio lo prendo da una parabola molto celebre. Il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare un banchetto di nozze per suo figlio. Mandò i suoi servi, conoscete come va avanti, un primo gruppo di servi agli invitati. Non ne vuole sapere. Primo gruppo ne vuole sapere. Manda altri servi agli stessi invitati. Dai, fate i bravi, ho preparato il pranzo, i buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Niente da fare. Vanno ai propri affari, anzi, qualcuno prende i servi e li uccide. A questo punto c'è quell'episodio, il re manda le truppe a distruggere la città, terzo invio. Stavolta vanno ai crocicchi delle strade e chiamano alle nozze tutti quelli che trovano. Così avviene, radunano tutti quelli che trovano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempie di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì lì. Allora il re ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti. La parabola finisce di nuovo con una scena da giudizio finale. Il momento in cui il re entra nella stanza è il giorno ultimo. Di nuovo la stessa idea, no? Cioè uno può per tutta la vita raccontarsela, perché? Ma perché è dentro la sala delle nozze, che è un'immagine della Chiesa per Matteo. Ma Matteo dice, guarda che c'è un ultimo giorno, quando il re entrerà a vedere l'abito c'è o non c'è. Situazioni simili ce ne sono infinite, vi ricordo appena come si chiude il discorso escatologico di Matteo con una serie roboante di parabole, una più bella dell'altra, e tutte battono lì. La parabola delle 10 vergini, la parabola dei talenti e il grande scenario del giudizio finale. Ma anche le prime due parabole sono parabole di giudizio. Poi l'ultima è quella più famosa, no? Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, è tutto il capitolo 25 così. Quella di prima era il capitolo 22 di Matteo. Davanti a lui saranno radunati tutti i popoli, egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, eccetera, eccetera. Conosciamo come va avanti, no? Allora, insisto in questo, cioè Matteo accumula gli elementi che parlano del giudizio finale. Fra l'altro, adesso non ho più tempo, ma c'è in Matteo ci sono alcune espressioni tipiche sue che fanno proprio riferimento al giudizio finale. Per esempio, la tenebra esterna, le tenebre esterne, è una tipica immagine matteana di giudizio che l'Evangelista usa 3 volte, cacciare nella tenebra esterna, 3 volte. Una l'abbiamo sentita nella parabola di prima. E tutte e 3 le volte segue, là sarà il pianto e lo stridore di denti. Questa espressione, là sarà pianto e stridore di denti, si trova tutte e 3 le volte in cui si parla della tenebra esterna. Cioè, la tenebra esterna al luogo della luce, alla casa di Dio, è evidente. Ma l'espressione, là sarà pianto e stridore di denti, poi Matteo da sola la usa, da sola, ancora 3 volte. Ed è anche questa un'espressione di giudizio. Là sarà pianto e stridore di denti, che dunque si trova complessivamente ben 6 volte. Ma insomma, perché insisto su questo? Che cosa mi è venuto in mente? Ma appunto insisto perché è un tema matteano e quindi ho detto, ma provo di dire qualcosa su questa faccenda. E che cosa allora provo di dirvi? Beh, vi dico una cosa a questo punto proprio molto fondamentale, che è questa. L'interesse di Matteo per l'escaton, l'interesse di Matteo per l'escatologia, se è vero quello che ho appena detto, che non è l'unica cosa che c'è in Matteo, ma questa c'è ed è molto grossa, se è vero quello che ho detto, cioè che moltiplica le scene di giudizio, bene, ciò significa che l'interesse di Matteo per l'escatologia sta dentro una fondamentale preoccupazione di tipo etico, morale. Questo è molto molto cattolico, so bene. Infatti Matteo, ma non solo cattolico, cristiano della tradizione cristiana, Matteo infatti è il Vangelo ecclesiastico per eccellenza. Cioè è quello che nella Chiesa ha fatto più fortuna. Per altri aspetti Giovanni gli fa concorrenza, ma Matteo è il Vangelo che nella Chiesa, dall'antichità ai giorni nostri, è stato più usato nella catechesi, nella formazione. Torno al punto. In Matteo l'escatologia sta dentro una preoccupazione pervasiva di tipo etico. La traduco così. Queste scene di giudizio a che cosa servono? Servono per Matteo a dire ai suoi cristiani: non crogiolatevi dentro il vostro status. Non crogiolatevi. Ma noi veniamo tutte le domeniche e diciamo: Signore, Signore. Ma io nel nome del Signore caccio i demoni. Non crogiolatevi nel vostro status. Ma io sono dentro la stanza delle nozze, immagine della Chiesa. Non crogiolatevi nel vostro status. Cioè Matteo è molto preoccupato per questo. Lo dico con mie parole. Il giudizio, l'insistenza di Matteo sul giudizio, non serve a minacciare quelli di fuori perché si convertano, ma quelli di dentro perché non cadano nella trappola di interpretare il dono ricevuto come un privilegio. Ci siamo? Cioè, per lui ha una funzione pedagogica importante di questo tipo. Vede dei cristiani che corrono il rischio di interpretare la propria condizione come una sorta di privilegio. Loro ormai sono posti, tra virgolette, al sicuro e magari opportunamente giudicano gli altri. Allora, per Matteo l'insistenza grande è questa, no? Il giudizio non è tanto una minaccia rivolta a quelli di fuori perché si convertono, ma è un modo per esortare, per scuotere quelli di dentro perché non cadano nella trappola di interpretare il dono ricevuto come un privilegio. E Matteo ha già fatto l'esperienza che questo accade molto spesso. Sono contento del dono di Dio, però questo dono è diventato nel tempo impercettibilmente un passo dopo l'altro qualcosa di cui io mi vanto e non più qualcosa che mi spinge ad agire in un certo modo. E questo è il dramma, capite? Per cui in sostanza Matteo dice: guarda che non basta essere dentro la sala delle nozze, immagine della Chiesa, ci vuole l'abito. Sapete che cos'è l'abito per lui? È la stessa cosa che è l'olio delle lampade, ah? Cioè è la dimensione pratica, concreta, cioè è la dimensione operativa della fede. L'abito è la ricaduta a livello della prassi, cioè è la trasformazione del comportamento. Perché se no tu sei uno che hai preso il dono, ma non hai permesso al dono di operare quella trasformazione che invece esso è in grado di operare nella tua vita. E se non è avvenuto vuol dire che tu l'hai soffocato. Questa è l'idea di Matteo. È dentro questa ottica che Matteo accumula le immagini di giudizio. E dico un'ultima cosa, perché sono quasi le 10:30. Matteo ha lucidamente presente che il giudizio finale è compito esclusivo di Dio. Non impicciamoci di questo. Lo dico un po' da cani, ma adesso mi spiego in un modo più profondo. E mi spiego con un passo che qualcuno dirà non c'entra niente. C'entra. Matteo 5, 43, 48. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, di modo che diventiate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole su malvagi e buoni e fa piovere su giusti e ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, quale ricompensa avete? Non fanno la stessa cosa anche i pubblicani? Se salutate i vostri fratelli soltanto, cosa fate di più? Non fanno lo stesso anche i gentili? Cosa c'entra? C'entra per questa ragione, che qui Gesù e Matteo, riprendendo le parole di Gesù, dice ai cristiani, a noi, che noi siamo quello che siamo perché imitiamo il Padre che è nei cieli. Cioè, per Matteo la condizione cristiana si riassume nell'immagine della figliolanza. Chi è il discepolo di Gesù? È colui che è costituito nello status del figlio, che è lo status di Gesù. Ma questo status di figlio di Dio, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se sono figlio di quel papà, si deve vedere qualcosa dei suoi cromosomi, cioè un po' di quella fisionomia la devo riprodurre. Qual è la fisionomia di papà che i discepoli di Gesù riproducono? È molto chiaro il testo. È quella fisionomia di papà che noi abbiamo visto in un atto preciso compiuto da papà. Quello è il nostro imprinting. Qual è? Papà fa piovere anche sui cattivi, fa sorgere il sole anche sui malvagi. Dio si interessa della meteorologia anche, ma sapete chi è veramente questo sole che è sorto sui malvagi e sui buoni? Chi è questa pioggia che Dio ha fatto scendere sui buoni e i cattivi? L'avete capito subito? Sono immagini cristologiche. Quando è che Dio veramente ha fatto piovere su tutti? A quando Gesù muore in croce, perché Gesù muore per tutti veramente, mica per i buoni, che non ci sono. Quando è che piove la pioggia di Dio su questo mondo? Ma quando Gesù muore sulla croce, è la pioggia della grazia. E per chi piove? Per tutti. C'è qualcuno che osa dire che lui è giusto? Discutibile. In ogni caso muore anche per gli ingiusti, anzi, direttamente per loro. E non sono sicuro che ci siano dei giusti. Ma allora lo capite? Qual è il tratto di papà che è proposto come il tratto dell'imprinting? È quello che dà l'imprinting ai discepoli di Gesù. Qual è? Non è il tratto di papà che giudica. Questo non è delegabile. Tu non imitare Dio che giudica. Chi devo imitare? Dio in quello che egli ha fatto in Gesù. È questo il tratto che i discepoli di Gesù sono chiamati a riprodurre, ed è in esso che si vede la loro figliolanza. Cioè, dunque, se saluti solo quelli che ti salutano, non è questo l'imprinting del Padre che è nei cieli. Perché? Perché lui ha fatto piovere sui cattivi. Se dai, come che dice, se ami solo quelli che ti amano, allora non so se ho chiuso il percorso in un modo chiaro. Matteo insiste molto sul giudizio. Questa riflessione sul giudizio ci può anche inquietare, va bene, però ho azzardato, ho detto ci devo pensare, e quello che ho provato di dirvi sono essenzialmente due cose. Allora, primo, che il tema del giudizio in Matteo ha una fortissima implicazione, diciamo, pedagogica verso quelli di dentro. Cioè è un modo con cui Matteo ricorda continuamente ai suoi che non possono usare i doni di Dio come dei privilegi. Non possono usare dei doni ricevuti per mettersi in una posizione, come dire, no? Di chi poi ha smesso di preoccuparsi di che cosa discende dal dono ricevuto. Questo è il primo senso del richiamo costante al giudizio. Quindi lo capite, cioè ha una funzione pedagogica. Allora dico questa frase che a me aiuta molto. Ricordatevi sempre che la minaccia del giudizio non è ancora il giudizio. Importante questo, cioè qui siamo davanti alle minacce del giudizio. E questo ci sta perfettamente che un padre minacci il giudizio. Bene, ma su questo punto, ed è la seconda cosa che ho provato di dire, noi non possiamo imitarlo. Questo tocca a lui. Il giudizio è suo. I discepoli di Gesù, figli nel figlio, non sono chiamati a esprimere la loro somiglianza col padre nel fatto che esercitano il giudizio. No. Non è nostra competenza, questo non è delegato, ma mostrano la loro condizione di figli nell'imitare un altro tratto del Padre che è nei cieli, quello che egli ha reso visibile nella vicenda di Gesù, nella vita di Gesù e soprattutto nella sua morte. Per stasera io mi fermerei qui. Buonanotte.
Dunque.